Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. All'indomani della morte del capo di Hamas, Yahya Sinwar, gli Stati Uniti parlano di speranze per un cessate il fuoco, ma per la popolazione di Gaza sembra chiaro che la guerra continuerà. In esteri, testimonianze e analisi. Il conflitto in Medio Oriente scuote la politica turca. Dopo 10 anni di congelamento potrebbero riprendere i negoziati di pace tra Turchia e PKK. Stati Uniti, la Corte Suprema del Texas sospende la condanna a morte di un uomo accusato di aver ucciso la figlia di 2 anni, scuotendola troppo forte. Una coalizione bipartisan si era esposta per una revisione del processo. Mondialità, paradisi fiscali e giustizia economica. Storie estreme, l'Antartide, la terra di ghiaccio del Polo Sud, sta diventando verde. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito dal Medio Oriente. Il giorno dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Yahya Sinwar, capo di Hamas, da parte dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, oggi Hamas ha ufficialmente confermato la sua morte. Il numero 2 dell'ufficio politico di Hamas in un discorso ha detto che gli ostaggi israeliani non saranno liberati fino a quando Israele non ritirerà le sue truppe da Gaza e che la morte di Sinwar non farà altro che rafforzare il movimento. Allora, quale futuro però possiamo immaginare per Hamas adesso? Lo chiediamo a Shawki Senussi, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Shawki.
Buonasera Martina. Basandosi sul discorso del leader di Hamas Khalil Elaya e sulla dichiarazione dell'ala militare al-Qassam, possiamo fare 3 considerazioni: politica, militare e organizzativa. Dal punto di vista militare, il messaggio è il seguente: la morte di Sinwar, come dicevi, non influenzerà le operazioni militari sul campo e sulla loro organizzazione. Dal punto di vista politico, sono state ribadite le linee rosse tracciate da Sinwar per arrivare a un accordo di cessate il fuoco permanente, cioè gli ostaggi torneranno a casa solo quando sarà completato il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia e la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi. Hamas, fanno capire, vuole entrare nella fase post-Sinwar rimanendo forte e stabile. Non potete tagliarci fuori, sicuramente non abbandoneremo le nostre linee rosse. Questo è il messaggio. Un messaggio anche a certi governi arabi, come quello di Riyadh, che insieme a Israele e Stati Uniti stanno preparando un dopoguerra a Gaza senza Hamas. Questo ci porta alla 3rd considerazione, che riguarda il nuovo organigramma. Sinwar ricopriva 2 ruoli dopo l'uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran. Da capo locale nella striscia era diventato il numero 1 di tutta l'organizzazione. Il giorno dopo la sua morte molti esperti sostengono che fu un grave errore, perché oggi c'è un vuoto di potere. A questo punto non si esclude un ritorno al passato, una vera leadership politica in esilio, in grado di dettare la linea a Gaza e a Cisgiordania, al contrario di quello che è stato in questi anni, gli anni di Sinwar.
Grazie Shawki. E in queste 24 ore, diciamo, abbiamo raccontato le reazioni israeliane alla morte di Yahya Sinwar. Oggi quindi abbiamo chiesto a Sami, cooperante della striscia di Gaza, sfollato ad Al-Mawasi, quali reazioni ci sono state invece tra i palestinesi nella striscia.
L'uccisione di Sinwar non è stata facile per la popolazione qui a Gaza, però non è una cosa immaginabile, perché la gente immagina che prima o poi, perché viene ucciso lui, perché lui combatte, poi sicuramente arrivano a lui come sono arrivate ad altre. Per questo, tanto perché anche se è morto Hamas, tanto la resistenza continuano, perché Hamas una dia non è praticamente, si finisce con la morte di uno, perché hanno già ucciso il primo loro leader Yassin, hanno ucciso Haniyeh, hanno ucciso Rantisa, hanno ucciso tanti di loro, però continuano. Sì, la situazione non è bella, però la gente di Gaza è normale, uno morto come l'altro è morto, perché finora sono state praticamente quasi una 50.000 morti uccise da parte di Israel, e Sinwar uno di loro, non è, c'è tanta differenza tra uno o l'altro, sono tutte gente, però sicuramente sarà, è stata una, Israele arrivata a lui, ce l'hanno ucciso, però era lui che stava combattendo e mentre è stato ucciso non è stata un'operazione speciale o qualcosa del genere, perché lui ci sente e sta come un soldato come l'altro, combatte per la sua causa, per la causa palestinese. A Gaza tanto non ci sono, non possono fare manifestazioni perché la situazione è gravissima, non si possono fare praticamente gruppi di gente, perché quando si vedono israeliani più di 10-5 persone che fanno un gruppo le bombardano, perché ci sono i droni dappertutto, sorvegliano tutta l'aria, tutto il cielo di Gaza. Però sì, c'è tanta tristezza alla gente, però la guerra continua, non si ferma con la morte di Sinwar, perché Israele voleva praticamente a fare uccidere tutto il popolo palestinese.
E come sentivate anche da Sami, nonostante le dichiarazioni arrivate in queste ore soprattutto dagli Stati Uniti riguardo al fatto che l'uccisione di Sinwar possa aprire un'importante finestra per un accordo per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, la stragrande maggioranza degli osservatori sono concordi nel dire che la morte del leader di Hamas non porterà a nessun cambiamento, perché il vero obiettivo di Netanyahu è un altro. Noi ne abbiamo già parlato in parte ieri con il giornalista israeliano Meron Rapoport, che però un mese fa aveva scritto sul magazine per il quale scrive Più 972 un articolo in cui delineava un ipotetico scenario per il nord della striscia basato sul cosiddetto piano dei generali, che prevede di fatto lo svuotamento del nord dell'enclave di Gaza e possibilmente la sua rioccupazione. Tutto quello che Rapoport ha scritto in quell'articolo pubblicato a metà settembre lo vediamo da circa 2 settimane a questa parte accadere nel campo profughi di Jabalia, che continua ad essere sottoposto ad un feroce assedio e a violenti bombardamenti. Ne abbiamo parlato con lui, con Meron Rapoport.
Questo cosiddetto piano dei generali parla di dare un avviso alla popolazione di nord di Gaza di evacuare questa zona e andare sud, e dopo una settimana cominciare un assedio completo senza acqua, senza cibo, senza elettricità, per far Hamas che si arrenda. Questo piano non è stato mai adottato in modo ufficiale da Israele, ma sembra che le operazioni di queste ultime 2 settimane a Jabalia corrisponde molto a quello che c'è nel piano. Un vero tentativo di far pressione alla popolazione di andarsene. E quello che è successo, e quello ho scritto anche io in questo articolo, io ho anticipato anche che la popolazione non sa andare via facilmente, che rifiuta di andare via, perché vede che quelli che sono andati al sud nell'inizio della guerra non hanno un posto sicuro, vivono nelle terre. Allora questa non è veramente un'opzione di andare in sud. In secondo, è una cosa politica. Temono e hanno ragione che se vadono via sarebbe una nuova Nakba. Israele non gli permetterà di ritornare alle loro città e forse costruirà nuovi insediamenti a Gaza. Allora sì, sembra che tutto questo sia adottato dall'esercito, anche se ufficialmente l'esercito nega, ma sul terreno sembra che questa è la situazione.
Tra l'altro la prossima settimana alcuni membri del Likud parteciperanno a questa conferenza organizzata da un'associazione di coloni. Sostanzialmente si parlerà di una possibile ricolonizzazione appunto della striscia di Gaza, quindi è qualcosa di molto concreto anche e soprattutto nella politica di Netanyahu.
Sì, è molto concreta. Netanyahu stesso dice ancora che lui non ha intenzione di costruire nuovi insediamenti a Gaza, ma c'è una pressione che viene dal Likud, dalla destra. L'esercito stesso ufficialmente nega, ma è molto difficile staccare questa, le cose che si vanno sul piano politico di quello che succede sul piano militare, soprattutto che nel militare adesso ci sono dei alti ufficiali che sono gli stessi molto vicini alla destra, anche all'estrema destra.
Ma una cosa del genere, dall'opinione pubblica israeliana, lasciando stare chi insomma è sempre stato apertamente a favore di una ricolonizzazione di Gaza, ma come verrebbe vista?
Ricolonizzazione di Gaza non è popolare, ma se si parla di fare di Gaza City una piazza pulita senza popolazione, senza civili, a questo purtroppo c'è un appoggio abbastanza vasto. Sul punto di vista militare è molto semplice: se non c'è popolazione palestinese a Gaza non c'è un minaccia. Il lato morale di tutta questa questione è quasi non è discussa nella società israeliana.
Tutto questo discorso mi fa pensare appunto che non ci sarà una fine finché appunto non si otterrà questo obiettivo, cioè di eliminare chiunque sia dentro nella striscia di Gaza.
Questo non lo so, perché credo che la popolazione di Gaza non lascia Gaza, e credo che forse ci sarà un limite. Lo abbiamo visto un po' nella lettera mandata dal segretario Blinken al governo israeliano, e forse la comunità internazionale, soprattutto gli Stati Uniti, forse impediranno Israele a fare questo. Questo è un vero genocidio, non c'è un'altra parola. Se il mondo possa permettere a 2024 o 2025 un vero genocidio di fronte ai suoi occhi, non lo so.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ho raccontato altre volte di come il conflitto scoppiato in Medio Oriente stia destabilizzando anche la politica di tanti altri attori della regione che non sono direttamente coinvolti nel conflitto. Potrebbe essere ad esempio il caso della Turchia. Sentiamo Serena Tarabini.
Lo scorso 1 ottobre i lavori del Parlamento turco si sono aperti con una scena sorprendente. La stretta di mano fra i deputati del partito filo curdo Dem e Devlet Bahçeli, l'highlander della destra ultranazionalista turca. Bahçeli guida da tempo immemore quello che in Italia è conosciuto come il Movimento dei Lupi Grigi, forza di estrema destra tradizionalmente contraria a qualsiasi forma di autonomia per i curdi e ostile anche solo all'esistenza di un partito curdo, di cui ha chiesto lo scioglimento fino a poco tempo fa. In questa occasione, quelli che sono sempre stati considerati dei terroristi antiturchi sono stati invitati a diventare parte del paese. Il presidente Erdogan, alcuni giorni dopo, ha commentato positivamente la mossa del suo alleato al governo, auspicando che ulteriori passi venissero fatti in questa direzione, al fine di rafforzare pace e democrazia, obiettivo particolarmente importante nel momento in cui si è circondati da guerre e tensioni. Nel contempo, tre fonti vicine al governo hanno indicato al magazine turco online Al Monitor che erano in corso colloqui esplorativi fra funzionari turchi e Abdullah Öcalan, il leader detenuto dell'organizzazione considerata terroristica PKK. Ma cosa sta succedendo in Turchia? Sempre secondo Al Monitor, il motivo di questo sforzo è impedire all'Iran di rivolgersi ai combattenti curdi per destabilizzare la Turchia durante una possibile escalation con Israele. La Turchia teme che l'indebolimento delle milizie iraniane possa portare Teheran a stringere accordi con il PKK, espandendo l'influenza dei gruppi armati curdi ai suoi confini. Il governo vede il dialogo preventivo come una mossa essenziale per prevenire un'altra Siria, dove il mancato coinvolgimento della minoranza curda nella fase iniziale aveva portato alla formazione di territori a gestione curda fuori dal controllo del governo centrale. Questo svolazzare di colombe bianche non convince tutti. Nel suo discorso Erdogan ha parlato della necessità di una nuova costituzione, il che porta i suoi oppositori a pensare che potrebbe voler riconciliarsi con il partito Dem in preparazione di una nuova costituzione, in modo tale da potersi candidare per la terza volta alla presidenza. Lo scetticismo è soprattutto fra i curdi, che a fronte di questi gesti non vedono diminuire la repressione nei loro confronti. Nelle province del sud-est i politici curdi continuano ad essere rimossi dai loro incarichi e arrestati, e le manifestazioni vietate. Gli ultimi dialoghi con l'organizzazione armata che ha ingaggiato con lo Stato turco una guerra civile durata 30 anni risalgono a 10 anni fa, un tentativo che si infranse a causa del mancato ritorno politico per Erdogan sul fronte interno e della guerra con lo Stato islamico sul fronte esterno. Serve ancora tempo per capire se è in corso un reale processo di pace o manovre politiche che consentono a Erdogan di prorogare il potere.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti perché la Corte Suprema del Texas ha sospeso questa notte a pochi istanti dall'iniezione letale l'esecuzione di Robert Roberson, un uomo autistico di 57 anni che era stato condannato per aver causato la morte della figlia scuotendola violentemente provocandole un trauma cranico letale. Ne avevamo parlato qualche settimana fa anche qui ad Esteri. Per il suo caso tantissime personalità si sono esposte per una revisione del processo, compreso il celebre scrittore di gialli John Grisham. Noi ne abbiamo parlato oggi con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Questa è una storia assurda, sarebbe stata la prima esecuzione basata su questa teoria scientifica chiamata spazzatura della cosiddetta sindrome del bambino scosso, cioè la morte di una persona in tenera età causata da uno scuotimento. Il Texas, che è lo stato in questione, si è dotato di una legge contro questa cosiddetta scienza spazzatura e Robertson però ha rischiato fino all'ultimo di rimanere vittima di questa teoria, secondo la quale nel 2002 questa bambina, che poi come pare morta di polmonite, sarebbe morta perché lui nel tentativo di rianimarla l'aveva scossa troppo. Altro particolare, si sono mossi per lui in maniera equanime, tanto democratici quanto repubblicani, ci sono stati appelli da ogni parte del mondo e non è finita, perché evidentemente qui si tratta solo di una sospensione, potrebbe esserci una terza data di esecuzione, già che già nel 2016 Robertson si è salvato a un pelo dalla morte.
Questo caso, come tanti altri, fa pensare tanto a quanto alcune persone veramente rischiano di essere uccise di fatto con la pena di morte sulla base di sentenze quantomeno non precise.
Intanto nella storia recente degli Stati Uniti ci sono stati 200 esoneri, cioè 200 persone trovate innocenti o quantomeno non certamente colpevoli, al di sopra di ogni dubbio, come si dice, prima che l'esecuzione avesse luogo. Decine hanno avuto luogo nonostante dubbi sulla effettiva colpevolezza. E nei bracci della morte ci sono tantissimi casi di persone la cui innocenza è fortemente dubbia. Quasi contemporaneamente, mentre veniva sospesa l'esecuzione di Robertson in Texas, veniva messo a morte un detenuto in Alabama, il quinto quest'anno, e questa è una persona che aveva rinunciato a difendersi, un cosiddetto volontario. Una su cinque delle esecuzioni negli Stati Uniti riguarda persone che rinunciano a difendersi spesso perché non si rendono conto della situazione in cui si trovano, hanno disabilità mentale. Quindi per una vita oggi salvata, un'altra che lo Stato si è presa.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Just about one more good flight left in me, and I hope this trip is it. Everything okay? We're on our way.
Adesso è il momento delle nostre rubriche, partiamo dalla mondialità di Alfredo Somoza.
In un'economia globalizzata, la ricerca della cosiddetta ottimizzazione della ricchezza porta spesso individui e aziende a frequentare un mondo poco noto ma molto influente, quello dei paradisi fiscali. Non sono solo isole esotiche, ma anche paesi europei come Irlanda, Lussemburgo, Svizzera e Paesi Bassi, tutti citati nella top 10 stilata dal Tax Justice Network nel suo report più recente. Ne fanno parte anche tre territori dipendenti al Regno Unito: le Isole Vergini, le Cayman e le Bermuda. Un paradiso fiscale caratterizzato in primo luogo da tasse basse nulla, facilità di creazione di entità legali e di sistemi, soprattutto bancari e finanziari, difficili da penetrare per le autorità straniere. Funziona attraverso reti intricate di società di comodo, trust e conti offshore. Tutto è tecnicamente legale, ma è progettato per sfruttare le lacune della normativa fiscale internazionale. La natura più segreta dei paradisi fiscali è stata portata alla ribalta globale da una serie di fughe di notizie, iniziate con i Panama Papers del 2016, una raccolta di 11 milioni di documenti riservati che riguardava politici, celebrità e magnati, protagonisti di schemi di evasione fiscale offshore. Nel 2017 una nuova fuga di notizie, quella dei Paradise Papers, ha rivelato il ricorso a paradisi fiscali offshore da parte di alcune delle più ricche multinazionali, tra cui Apple, Nike e Uber, oltre a figure pubbliche come la regina Elisabetta II. Più recentemente i Pandora Papers del 2021 hanno evidenziato come le elite continuano a nascondere enormi quantità di ricchezza. Secondo stime attendibili, fino a 32 trilioni di dollari sarebbero parcheggiati in centri finanziari offshore, privando i governi di importanti entrate fiscali. Queste rivelazioni hanno riacceso il dibattito sul ruolo dei paradisi fiscali nelle diseguaglianze globali. Mentre i ricchi e le grandi aziende ricorrono a giurisdizioni privilegiate per eludere i loro obblighi con il fisco, i contribuenti ordinari sono costretti a farsi carico delle voragini che si applicano alle casse pubbliche. Forse l'uso più sistematico dei paradisi fiscali è quello che ne fanno le maggiori multinazionali. Lo strumento più gettonato in Europa è cosiddetto Double Irish with a Dutch Sandwich, una triangolazione che sposta i profitti tra sussidiari irlandesi e olandesi prima di farle confluire verso paradisi fiscali caraibici. Per porre un limite a questo gioco sporco, l'OCSE ha promosso un accordo fiscale globale sottoscritto dai paesi del G7 che impone un'aliquota minima del 15% sui profitti. Tuttavia, i critici sostengono che questa misura, pur costituendo un passo nella giusta direzione, non è sufficiente per affrontare i problemi posti di paradisi fiscali, soprattutto per i paesi del sud globale che sono colpiti in modo proporzionalmente più pesante dalla fuga dei capitali verso giurisdizioni offshore. I paradisi fiscali sono così diventati un campo di battaglia nella lotta per la giustizia economica. Tuttavia, i sistemi finanziari dei paradisi fiscali sono profondamente radicati e molti paesi hanno un interesse diretto a mantenere lo statu quo. Inoltre, la complessità delle leggi fiscali internazionali fa sì che anche le riforme animate da buone intenzioni possano essere facilmente aggirate. Il mondo diventa sempre più interconnessi. Gli scambi finanziari e il dibattito sui paradisi fiscali continueranno a evolversi, ma la domanda rimane la stessa. L'economia mondiale, che ha prosperato su questi meccanismi, potrebbe sopravvivere all'equità fiscale? La risposta non è scontata e potrebbe cambiare il futuro della globalizzazione.
Chiudiamo con Storie Estreme, la rubrica in collaborazione con Il Giusto Clima, che ogni settimana racconta come gli eventi meteo estremi stanno cambiando la Terra per come la conosciamo, ma anche come si sta lavorando per adattarsi al nuovo clima. Prima di sentire Sara Milanese, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
C'è una terra che diventa verde ogni anno di più, ma non è una buona notizia. È l'Antartide, la terra di ghiaccio del Polo Sud. Uno studio delle università di Exeter e Hertfordshire e del British Antarctic Survey, appena pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, mostra, anche grazie alle immagini satellitari, come la copertura vegetale, che nel 1986 era di meno di un chilometro quadrato, abbia raggiunto quasi 10 chilometri quadrati nel 2021, con un'accelerazione impressionante del fenomeno negli ultimi anni. L'aumento della vegetazione, stiamo parlando chiaramente soprattutto di muschi ed erbe, riguarda la penisola antartica, 500.000 km quadrati di lunga catena montuosa che si estende dal polo sud verso il Sud America e che, almeno per ora, resta comunque coperta di neve, ghiaccio e roccia per la maggior parte del territorio. A preoccupare, come dicevamo, è soprattutto la velocità della crescita delle zone verdi. In particolare, tra il 2016 e il 2021, quindi in soli 5 anni, si è registrato infatti un incremento del 30% del verde. Questo perché a livello globale la regione antartica è tra quelle che registrano un surriscaldamento superiore alla media. Durante l'estate antartica del 2022, cioè tra il dicembre del 22 e il gennaio del 23, si sono registrate temperature record fino a 10 gradi sopra la media, mentre nel marzo dello stesso anno alcune aree hanno toccato i 20 gradi sopra la norma. E questa tendenza, dicono gli esperti, è destinata ad accentuarsi. Gli scienziati sottolineano che le conseguenze dannose per l'ambiente sono diverse. L'aumento delle temperature cambia inevitabilmente il delicato equilibrio dell'Antartide e questo renderà la regione più ospitale per specie invasive che potrebbero mettere a rischio quindi la fauna locale. A favorire l'introduzione di nuove specie saranno anche semi, spore e frammenti vegetali che potrebbero potenzialmente arrivare con i flussi migratori degli uccelli o con il vento e che ora, a differenza del passato, potrebbero letteralmente trovare terra fertile. Ma le conseguenze del surriscaldamento non riguardano solo la biodiversità. L'aumento della vegetazione in questa regione potrebbe avere ripercussioni sul modo in cui l'Antartide riflette la luce solare, perché le superfici verde scure assorbono più calore rispetto alla neve e al ghiaccio e contribuiscono così ulteriormente al riscaldamento perlomeno locale e quindi favoriscono un ulteriore espandersi della vegetazione. Non è l'unico segnale questo del cambiamento in atto in questa regione. I ricercatori hanno recentemente trovato un fiume, un tempo sotterraneo e congelato, oggi con alghe verdi che crescono al suo interno. La diffusione dei muschi dal 2016 coincide con la diminuzione dell'estensione del ghiaccio marino attorno all'Antartide. E questo fenomeno non è limitato al Polo Sud. La stessa tendenza è stata segnalata anche nell'Artico e nel 2021, per la prima volta nella storia, sulla sommità dell'enorme calotta glaciale della Groenlandia è caduta pioggia al posto di neve.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.